credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di teatro. Restate con noi la prossima mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi andiamo idealmente a teatro, lo facciamo andando al Teatro Belli, dove fino al 13 novembre è in scena La donna alata, uno spettacolo scritto da Raffaele Latagliata e Federica Restani con Federica Restani. E appunto i due autori, oltre che appunto interprete e regista rispettivamente dello spettacolo, sono con me qui in studio. Benvenuti.
Buongiorno, grazie di averci invitato.
Allora, La donna alata è in realtà un adattamento tratto da un romanzo. Certo. Vogliamo vedere com'è nata appunto questa operazione.
La donna alata nasce da l'ispirazione, diciamo, è liberamente ispirato ad un romanzo intitolato Notti al circo di Angela Carter. E concentra, essendo un monologo, la storia sulla figura di Fevers, la trapezista alata. Siamo a cavallo tra il 1800 e il 1900, esattamente proprio nel 1899, siamo all'interno di uno dei famosi circhi che c'erano in quell'epoca, con questa figura meravigliosa, affascinante, ma anche un po' a cavallo tra realtà e illusione, di una trapezista, una donna meravigliosa, però dotata di ali che non si sa se siano reali oppure illusorie. E tutta la struttura del monologo è concentrata proprio su questa ambivalenza, cioè su questo rapporto tra l'illusione e la realtà. Tant'è che troveremo appunto all'interno del camerino di Fevers, appena ultimato il suo numero circense, un giornalista pronto a raccogliere il racconto della sua storia. E all'interno di questo racconto si scopriranno tanti aspetti della stessa vita di questa famigerata diva, che riveleranno in realtà cose che non vogliamo scoprire adesso, ma che vi aspettiamo a teatro per scoprire insieme, insomma.
Però il lavoro è stato innanzitutto quello di trasformare un romanzo con più personaggi,
come appunto,
in un monologo.
Esatto. Questa è stata forse la cosa un po' più difficile, nel senso che la Carter è una grande scrittrice e il romanzo è picaresco, quindi pieno di personaggi molto, molto articolati. Noi abbiamo concentrato la nostra attenzione su Fevers e abbiamo cercato di virare un po' la storia, intervenendo anche direttamente proprio sulla scrittura, proprio per dare un senso compiuto e teatrale all'operazione stessa. Federica è quindi chiamata all'interno del monologo poi a dare voce anche ad altri personaggi e comunque a tracciare una vera e propria parabola di questa donna che appunto nasce in un determinato modo, appare all'inizio in un determinato modo e attraverso poi questo percorso si scoprirà essere appunto una cosa diversa. Che cosa è illusione, che cosa è realtà, lo scopriremo a teatro.
Certamente. E nel ruolo di Fevers c'è Federica Restani, che appunto è anche lei nostra ospite questa mattina e che ha partecipato comunque anche alla scrittura del testo. Com'è stato accostarsi a questo personaggio così lontano anche solo temporalmente da noi?
Beh, il personaggio è estremamente affascinante, esercita un'attrazione quasi fatale sul lettore attraverso il romanzo e speriamo anche in scena attraverso la nostra messa in scena. È un'attrazione talmente fatale che dura da 10 anni per quanto mi riguarda, nel senso, no, un po' di più, però non svelo quanti, perché io sono venuta a conoscenza di questa autrice durante la mia tesi di master in scrittura femminista. Infatti Angela Carter è una scrittrice femminista. Lessi il romanzo all'epoca e ne rimase incantata, disse: qui bisogna che prima o poi questa storia venga a galla, venga raccontata. La storia di Notti al Circo non è solo quella di Fevers, ci sono tantissimi personaggi, però diciamo che Fevers è l'asse portante. Diventa un po' l'emblema, a detta stessa della Carter, il paradigma di tutte le donne, attraverso un aspetto che la contraddistingue, che è un aspetto legato estremamente al concetto di diversità. Perché appunto lei si propone come una donna alata, si propone a livello commerciale come donna alata, perché è un'attrazione del circo, è il fulcro attorno al quale il circo, questi grandissimi circhi di inizio secolo, che erano degli enormi business, giravano attorno a varie attrazioni, in questo caso a una singola, che è una donna con le ali, quindi una donna che assolutamente incarna, anche se vogliamo, quello che è il desiderio di qualsiasi donna di essere, di diventare, quindi una qualcosa di libero, qualcosa di altrove, che è in grado di raggiungere l'altrove, di affrancarsi dalla dimensione terrena, quotidiana, anche se vogliamo, del vivere, per arrivare ad orizzonti indicibili. Quindi una figura che esercita un fascino, ma allo stesso tempo è un fascino terrifico. Nel senso che non è domabile, non è controllabile, può in qualsiasi momento volare, prendere il volo, spiccare un balzo, volare via e sfuggire a quella che è e la comprensione della sua figura, se questa donna è vera, non è vera, è un'illusione però capace di portare così tante persone a questo circo da diventare fondamentale per la vita del circo, capace di affascinare un pubblico che va da un oceano all'altro, tournée internazionali dalla Russia fino al Giappone, imperatori che sono al suo seguito, quindi insomma in realtà è chiaro che c'è qualcosa che non torna in tutto questo, è quasi troppo, è quasi un eccesso, e infatti lei è una figura eccessiva, è una donna eccessiva, il suo esordio risulta quasi sgradevole da tanto è piena di questa grandeur, di questo allure che la contraddistingue, questo le dice: io sono l'emblema del nuovo secolo che sta per cominciare, l'éclat ce l'ho io di questo secolo, salvo poi scoprire che all'interno di questo apparato, di questa grande matriosca che è la figura di Fevers, ci sono tante altre donne, tante altre Fevers piccoline, sempre più piccole, che arrivano fino alla Fevers vera, quella autentica che si scopre solo sul finale, e che è una Fevers rivelata e risolta in qualche modo, però non posso dirvi tanto, quindi diventa difficile, perché dire non dire è difficilissimo. Posso dirvi però che questa donna compie un percorso di conoscenza, questo assolutamente sì, è un percorso di catarsi, di purificazione, ma allo stesso tempo di conoscenza di sé e della propria diversità, perché l'ipotesi è queste ali sono veramente solo un apparato che serve per illudere, per ammagliare, o sono qualcosa di che ha un fondamento? Cioè, è una fricca questa donna, queste ali sono forse solo una gobba, sono in realtà invece delle escrescenze mostruose come quelle che appartenevano ai freak dei circhi Barnum, no? Tutti abbiamo in mente The Elephant Man, per intenderci. Certo. Chi lo sa? Non si sa, però nel caso fosse vera, ci fosse questa deformazione, la storia, la commedia, volgerebbe in dramma e lì si aprirebbero tutta una serie di altre ipotesi di riflessione su questo femminino. Però devo darvi appuntamento
a teatro per scoprirlo. Ma c'è inoltre appunto questo gioco tra l'illusione e la realtà, c'è anche, ritorniamo un momento proprio al momento storico, c'è anche questo gioco, questo salto da un secolo all'altro.
Certo. E Angela Carter pone questo milieu, questo luogo di ambientazione, proprio per segnare che stiamo andando verso un'epoca più materiale, più concreta. Il XIX secolo e poi il XX sono secoli poco inclini alla fantasia. L'industrializzazione porterà progressivamente a una fede spostata verso la materia, verso il materialismo, verso la scienza, mentre invece il secolo, l'Ottocento, era ancora un secolo dei grandi progetti, delle grandi idee, dell'immaginazione come ancora strumento per cambiare la realtà. E quindi c'è anche questo senso di critica nel porci in questo crinale tra un secolo e l'altro. Ci si pone anche davanti alla domanda: domani, quando la scienza del nuovo secolo ci dimostrerà tante possibilità nuove, saremo ancora inclini però ad utilizzare l'immaginazione come strumento per vivere e vivere meglio, per conoscerci e conoscerci più profondamente? Questo è il dubbio che ovviamente si pone in questo momento, che è quanto mai attuale, perché in realtà poi nel frattempo è passato un altro secolo, quindi noi questa domanda ce la siamo posta in termini ancora più approfonditi alla fine del 1900, sì, tant'è, certo, che c'è una battuta finale che mi pone sempre in difficoltà, perché dice: domani la scienza del nuovo secolo dimostrerà la verità della quale vi sto parlando io. E io sbaglio sempre questa battuta, dico sempre: domani la scienza del nuovo millennio, perché in realtà l'interrogativo, poi mi correggo, però nessuno se ne accorge, così sembra un po' anche che sia proiettato verso l'attuale, ma in realtà è perché è così, perché questo interrogativo si ripone sempre, continuamente.
E non ha ancora la risposta definitiva.
No, non è definitiva, perché noi siamo tutti in divenire, quindi...
Vorrei che mi parlasse adesso della vostra associazione, che si chiama ARS, Creazione e Spettacolo, e che ha sede a Mantova.
Sì, ARS Creazione e Spettacolo è un'associazione culturale dedicata prevalentemente al mondo dello spettacolo e del teatro prevalentemente. Nasce in collaborazione con la Fondazione della Banca Agricola Mantovana, che ne ha fatto in brevi tempi una sorta di braccio esecutivo di quelli che erano dei progetti in campo teatrale o spettacolistico. Quindi abbiamo iniziato il nostro percorso in quanto sia io che Federica siamo entrambi originari di Mantova, poi ognuno a seconda del proprio percorso artistico dislocato in una città diversa, e ci hanno, come dire, ricondotto a Mantova dandoci questo incarico. Quindi abbiamo questa compagnia teatrale residenziata al Teatro Sociale di Mantova e abbiamo iniziato a collaborare con questa fondazione realizzando questi progetti, soprattutto legati a dei grandi eventi. Mantova è una città che si contraddistingue nel panorama italiano proprio per essere una città dedicata ai festival. C'è il famoso Festival Letteratura, il Festival dell'Arlecchino d'Oro, eccetera, e quindi noi abbiamo collaborato appunto realizzando grandi eventi legati per esempio a delle mostre importanti che c'erano a Mantova, oppure mettendo in scena dei testi di autori che venivano pubblicati dalla fondazione stessa. E piano piano poi abbiamo cominciato anche ad avviare un percorso anche un po' più rappresentativo della nostra cifra stilistica, abbinando a questi grandi eventi anche delle cose più legate ad una circuitazione nazionale, quindi lavorando appunto come questo prodotto in un monologo che ci interessava particolarmente, perché secondo noi ha una tematica molto affascinante che ci interessava indagare. E parallelamente poi a questo, insomma, ognuno prosegue il proprio percorso. Ogni volta che facciamo poi degli spettacoli cerchiamo di richiamare dei collaboratori o dei colleghi con cui abbiamo avuto modo di creare dei legami non solo, insomma, artistici ed affettivi nel corso delle nostre diverse esperienze ed attività, e quindi cerchiamo un po' di creare un gruppo che abbia anche una sua modalità di creare un percorso proprio artistico di contaminazione varia. Certo. Questo è il nostro percorso, insomma.
Allora, l'appuntamento lo ribadiamo ai nostri ascoltatori, è fino al 13 novembre alle ore 21 al Teatro Belli, sì. Naturalmente qui a Trastevere, in piazza Santa Apollonia, per La donna alata con Federica Restani, per la regia di Raffaele Latagliata, che ringrazio di essere stato in nostra compagnia. L'aria che abbiamo ascoltata ci serve come introduzione sublime al prossimo argomento di cui parliamo. Continuiamo infatti a parlare di teatro e lo facciamo per parlare di uno spettacolo che è in scena fino al prossimo 31 dicembre, ha debuttato il 29 ottobre scorso, ed è La Tosca. Come sapete l'opera di Puccini era tratta da un dramma di Victorien Sardou, da cui Luigi Magni nel 1973 trasse un film molto famoso con Monica Vitti e Luigi Proietti. Ed ora proprio dalla sceneggiatura appunto di quel film Renato Greco ha tratto uno spettacolo di cui firma anche la regia. Ne sono interpreti Francesca Nunzi nel ruolo di Floria Tosca e Riccardo Angelini nel ruolo di Mario Cavaradossi. Riccardo Angelini è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno e grazie a voi.
Allora, vogliamo un po' raccontare esattamente che cosa accade in questo spettacolo, perché non è ovviamente lo spettacolo lirico, non è l'opera di Puccini, ma è invece la vicenda che comunque viene raccontata in tutte queste versioni, diciamo, della vicenda.
Esattamente, tratta l'opera, la storia è quella rivisitata dalla regia del film di Gigi Magni, appunto nel 73, come dicevi tu. Io mi sono accorto in questi giorni che la gente si approccia a questa commedia con un pizzico di rispetto, come se avessi il timore, no? di dire oddio, che cos'è che vado esattamente a vedere? Dice, ecco, la gente probabilmente dovrebbe sapere che in questa occasione, pur non snaturando l'opera di Puccini, è riadattata e rivista dal film di Gigi Magni, che diventa in qualche maniera anche comico. Ecco, il riferimento che tu facevi a Monica Vitti, a Gigi Proietti, chiaramente incuta a me il timore di dire oddio, che cos'è esattamente che stiamo facendo? È chiaro che io ho dimenticato chi fu l'interprete di quel film, se no non avrei mai trovato il coraggio per poter interpretare questo ruolo.
Tra l'altro c'è anche un legame fisico, diciamo, con quel film, perché anche i costumi che indossate sono proprio quelli che erano stati disegnati per il film.
Sono esattamente i costumi originali, chiaramente anche questi, un po' come la storia, riadattati, perché il fisico non è esattamente lo stesso di Gigi Proietti, però insomma non stiamo sfigurando. La commedia è molto bella, le musiche, pur non essendo quelle del maestro Trovajoli, sono delle musiche bellissime, qualcuna ripresa dall'opera, ma non cantata chiaramente come opera lirica, ma riadattata in chiave più moderna.
Ma qual è il fascino, secondo te, che appunto la vicenda di Tosca continua a esercitare anche su pubblici diversi? Perché appunto parliamo, no, di diverse trasposizioni di questa stessa storia, che pure funziona come opera lirica, come dramma, come commedia perfino, così come era appunto il film e come adesso la vostra versione.
Io credo che il filo conduttore di questa commedia, di là che tocca poi temi all'epoca molto importanti, sia il grande amore di questa donna e di quest'uomo che diventa suo malgrado, non volendolo un rivoluzionario per caso, sia il grande amore che unisce questa coppia, che poi alla fine muoiono insieme, perché lei per disperazione alla fine si uccide. Quindi quello che arriva a me, che la gente apprezza tantissimo, oltre, ripeto, in questa occasione si diverte anche perché c'è la chiave comica, ma il grande amore in quell'epoca è riportato anche ai giorni nostri, ma con questa grande passione, questa grande intensità. Poi io devo fare una menzione speciale per Francesca Nunzi, che credo, senza fare accostamenti irriverenti, che in questo momento sia l'unica attrice romana, chiaramente parlo, che potesse interpretare quel ruolo fatto sì da quella grandissima attrice, perché in alcuni tratti addirittura la voce sembra essere quella della grandissima, immensa Monica Vitti. Per cui ecco, veramente un complimento particolare a Francesca Nunzi, attrice straordinaria.
Cioè, tra l'altro, mi sembra di notare un altro elemento, cioè appunto tu parlavi del grande amore, quindi diciamo di questi sentimenti in qualche modo eroici, no? Che attribuiamo sempre a delle, appunto, a dei personaggi legati, come per esempio al mondo della lirica, e che invece sono sentimenti che appunto provano due persone, tutto sommato, tu dicevi, un eroe suo malgrado, cioè un patriota suo malgrado, come appunto il pittore Mario Cavaradossi, una cantante, anche lei appunto, che si trova coinvolta in una vicenda forse più grande di lei, però sono come dire, riescono ad essere all'altezza di quanto in quel momento la storia richiede loro.
Assolutamente sì, ed è questo, ripeto, che la semplicità di questi due personaggi, poi lui probabilmente anche un pochino più elevato, perché comunque lui veniva da Parigi, lei era una cantante, ma c'è un riferimento costante, tant'è vero che a un certo momento della commedia lui la maltratta e le chiede: ma perché non torni a pascolare le capre alle montagne, pur di salvarla da quella situazione, perché lui aveva capito prima di lei che era molto più spontanea, molto più genuina, molto più impetuosa, ed è lei che poi, non volendo, e consente a Scarpia di trovare lui e Angelotti.
Certo, per gelosia, no?
Perché esattamente, Scarpia per la gelosia, questo trasporto di questa donna che di fronte all'amore per il proprio uomo anteponeva l'amore anche alla sua stessa carriera, tant'è vero che dice: Tosca non canta più, perché era convinta che lui la tradisse. Quindi sì, hai ragione, perfettamente.
Vogliamo raccontare un po' com'è la reazione? Dicevi che all'inizio il pubblico è un po' intimidito perché non è ben sicuro di poter ridere.
Io mi sono reso conto di una cosa, che quando al di là del fatto che dovremmo ampliare un pochino il discorso al fatto di come la gente si approccia a teatro, questo è un titolo davvero molto importante. In più, questo film, ripeto, fatto da Gigi Magni, che nel frattempo ha fatto tanti altri film, rispetto agli altri film forse è stato un po' più di nicchia, ho l'impressione, quindi questo è un titolo che assolutamente incute timore alle persone. La cosa più bella è che fino al fine dello spettacolo, insomma, poi noi siamo veramente gratificati dalla presenza del pubblico, c'è un applauso spontaneo, come quasi di liberazione, di dire: siamo riusciti a divertirci e comunque a godere di uno spettacolo, nonostante la paura che fosse troppo impegnativo per noi. Ecco, questa è la prova, insomma, che a teatro ci si può andare a vedere una cosa assolutamente seria e magari fatta in maniera un pochino più leggera, dove ci si consente anche di ascoltare della buonissima musica, di vedere un testo che l'importanza, insomma, non spetta a me citarla o ricordarla, dove però si passano circa due ore veramente di sana allegria. Il finale poi, insomma, c'è quel pizzico di commozione che non guasta nelle cose divertenti.
Certo. Ricordiamo allora che siete in scena non tutte le sere, dal giovedì al sabato alle 21.
Noi siamo esattamente il giovedì, il venerdì e il sabato andiamo in scena alle 21, la domenica c'è la pomeridiana che è alle 17:30.
Sì, al Teatro Greco in via Leoncavallo numero 10.
Esattamente, la zona di una traversa di Viale Somalia. Il Teatro Greco sta diventando un teatro molto importante, lo è stato per tanti anni per altri motivi, perché Renato Greco, tutti sanno che viene dalla danza, da qualche tempo chiaramente sta facendo un cartellone giustamente adeguato a quel tipo di teatro. E questa, insomma, è una piccola chicca che Renato Greco ha voluto regolare. Io credo di poterlo dire senza essere presuntuoso ai romani, perché la romanità che c'è in questa commedia è una romanità, mi viene da dire, garbata. E ripeto, non voglio atteggiarmi, molto spesso si ha un'idea, e anche i comici romani danno l'idea di una romanità un po'
greve, sì,
sì, anche sguagliata, certo, se tu, certo, mi consenti, no? Qui c'è un garbo assolutamente che secondo me sarebbe da valutare e da non perdere. Ripeto, Luigi Magni non a caso ha firmato questa regia del film.
Naturalmente. Allora, in bocca al lupo per le prossime repliche, appunto, dello spettacolo, e grazie quindi a Riccardo Angelini di essere stato in nostra compagnia.
Io ringrazio voi, vi aspetto, e un invito particolare a te.
grazie.
Ciao, a presto, grazie.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.